buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Poderisti. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Poderisti, casella postale 53 Marostica Vicenza. Bene Francesco, da dove cominciamo? Cominciamo con le più immediate, dai.
Sì, ci sono tante cose da dire, tante cose da fare, comunque do la, diciamo, le più importanti dal nostro punto di vista in questo momento. Allora, ricordo che domani sera alle 20.30 a San Drigo, alla Biblioteca Comunale, ci sarà la presentazione del libro di Federico Moro, Il linguaggio della Dea. Ci sarà anche una relazione dell'amico Silvano Lorenzoni, che parlerà appunto dei linguaggi nel contesto linguistico indoeuropeo. Saranno presenti anche più persone che si occupano di tematiche più varie, tra cui anche la responsabile del sito grandemadre.net. È un incontro importante, è un incontro appunto che darà la possibilità di conoscere anche questo libro che parla della resistenza dei Veneti contro l'invasione degli Spartani nel 313 avanti Cristo. E appunto la voce della Dea è perché la protagonista è una sacerdotessa del culto di Reitia, e perciò sarà la possibilità di avere un riferimento storico, anche se in forma romanzata, di una visione religiosa molto antica. Perciò per chi è interessato, domani sera appunto San Drigo, biblioteca comunale, ore 20.30.
15 giorni fa abbiamo parlato un po' della storia dei Veneti, no? Cioè quello che era almeno in epoca preromana, insomma.
Comunque, sì, ma forse vediamo se girando.
Allora, va bene.
Andando avanti, io ricordo altre cose. È un po' fuori dall'ambito della radio, un po' distante dal punto di vista geografico, che giovedì 27 a Ravenna alle 20.30, precisamente nella frazione San Pietro in Vincoli, presso la sala consigliare in Piazza Mercato, ci sarà una conferenza, un dibattito, un piccolo convegno, perché sono aggiunti anche altri oratori che parlano di buddismo d'Occidente. Gli amici di Ravenna hanno insistito per invitarmi per fare la relazione introduttiva, io sarò presente, perciò chi ha amici nella zona di Ravenna sappia appunto che saremo presenti come istituto giovedì 27 maggio alle ore 20.30 a San Pietro in Vincoli, la sala consigliare. Allora, poi andiamo avanti con le cose. Questa mattina, dopo il sollecito fatto giovedì scorso telefonicamente a norma di legge al Comune di Cittadella, abbiamo mandato una raccomandata che sempre tramite di legge gli chiediamo di giustificare e di spiegare il perché abbiano tolto o non abbiano concesso il teatro per la rappresentazione dell'opera teatrale di Mauro Quattrino, Sesso, Strega e Belzebù, 2000 anni di storia dell'intolleranza. Noi non comprendiamo, o forse diciamo in tono ironico, comprendiamo perché, ma vogliamo lasciare, rispettando nelle norme di legge, tutti quanti i procedimenti per capire il perché un comune, di fronte alla possibilità di avere un rappresentante di qualità come Mauro Quattrina, abbia deciso di non concedere il teatro, perché reputiamo che la cosa sia veramente grave, in quanto era una manifestazione di valore culturale non indifferente, che aveva una sua sostanza, che aveva una sua storia, non era un'opera prima, cioè nel senso non era...
Sai, io ho una mezza idea, io penso che il comune di Cittadella abbia una pessima opinione dei suoi cittadini, cioè questo è...
Sì, anche perché appunto...
La mia idea, diciamo...
Noi abbiamo scritto, cioè nel senso che no. Il personaggio, l'autore Mauro Quattrina, era conosciuto, bastava andare su internet e avere tutta quanta un'informazione sui suoi libri, sui suoi testi e sulle sue opere. Le sue opere erano state rappresentate, in particolare appunto questa Sesso, Strega e Belzebù è stata addirittura rappresentata in Campo dei Fiori per ricordare il Rocco di Giordano Bruno. Di conseguenza, se chi organizza la memoria di Giordano Bruno reputa che sia significativo poterlo ricordare tramite questa rappresentazione, significa che ha un valore, che ha un significato, che ha una capacità, che ha una profondità. Il fatto che un comune non conceda, tra l'altro, a nessun costo per loro, perché tutte quante le spese erano a carico della Federazione Pagana, cioè nel senso che non si chiedeva al comune un centesimo di euro al comune di Cittadella, si chiedeva se reputava opportuno dare il patrocinio, ma non era tassativo, non era obbligatorio, era una facoltà. Gli sono state proposte quattro date alternative, non è che noi abbiamo detto vogliamo il teatro per quel giorno, gli sono state indicate nella domanda quattro date, si lasciava al comune la facoltà di scegliere la data, di conseguenza non esisteva neanche la possibilità possibilità di andare in conflitto, in contrasto con altre iniziative. Benissimo, il comune ha rifiutato questo. Tra l'altro non hanno mai dato risposte scritte, tenendo conto che noi abbiamo fatto la domanda sia telefonicamente, sia per fax, sia per lettera. Addirittura l'assessorato della cultura, l'impiegata, ha detto che loro non erano tenuti a giustificare il fatto che si negassero il teatro. Addirittura ha detto che trovavano eccessivo il fatto che noi richiedessimo il verbale della Commissione Cultura che ci vietava il teatro, perché noi volevamo comprendere le ragioni. Abbiamo fatto dei solleciti bonari telefonicamente, gli abbiamo ricordato che esiste una legge sulla trasparenza e l'accesso ai documenti pubblici, e dopo tutto di questo noi abbiamo aspettato, abbiamo voluto essere, dare credito al Comune, e il Comune non si è ancora mosso, non si è ancora fatto io. A questo punto adesso è partita una richiesta scritta formale in cui non possono derogare, e se trascorsi i termini di legge dovessero evitare di rispondere, si andrà avanti, proprio perché la cosa è inammissibile. Gli abbiamo fatto presente al Comune di Cittadella che noi nel frattempo, nell'attesa di una loro risposta, se ci sarà, percorreremo tutte le vie per poter informare sia l'opinione pubblica, sia i mass media, sia i politici e istituzioni di un simile comportamento, proprio perché crea un danno culturale. Perché logicamente è già in programma di chiedere alla Corte dei Conti di far addebitare agli amministratori che hanno detto di no il danno erariale per il Comune di Cittadella, in quanto la sala veniva a pagamento. Di conseguenza il Comune introiettava dei denari, dei soldi, per poter gestire un teatro. E di conseguenza questo lo troviamo veramente anomalo. Noi sappiamo o pensiamo perché. Vediamo adesso cosa ci risponderà il Comune. Certo che quando è stata chiesta il verbale della Commissione in cui c'erano i motivi, hanno fatto almeno verbalmente tutte le resistenze possibili per non darcelo, al che, sai, si dice a pensare male si fa peccato, ma se ci azzecca lasciamoci pensare male. Quando avremo questi documenti in mano, comunque la cosa non finisce qui, cioè nel senso che il Comune di Cittadella si deve assumere tutto quanto la responsabilità di negare una cosa del genere, anche perché, ripeto, la Federazione Pagana era quella che promuoveva la cosa, ma veniva portato un autore e uno scrittore come Mauro Quattrini, che non è uno sconosciuto, in cui qualsiasi persona poteva verificare tranquillamente che le qualità e le capacità le aveva. Un teatro penso che sia ben contento se si trova che qualcuno gli arricchisce il calendario degli spettacoli e gli porta dei personaggi gratis, perché non gli costava niente, di un certo valore. Chissà perché l'amministrazione comunale di Cittadella ha fatto questo, comunque le cose andranno avanti e Cittadella dovrà rispondere del suo diniego. Ecco, questa è appunto una cosa importante. Voglio ricordare un'altra cosa, l'8 per 1000, visto che siamo purtroppo in fase di dichiarazione di redditi, vi ricordo sempre appunto di destinare l'8 per 1000 allo Stato, perché verrà utilizzato anche a beneficio delle comunità. E voglio ricordare che c'è il referendum per l'abrogazione della legge sulla fecondazione assistita, si stanno raccogliendo le firme. Può essere non simpatico, può essere non bello, non si possono certe volte condividere i promotori, però
io almeno non li condivido proprio.
E però appunto il fatto che qualcuno parta e che vada ad affrontare una tematica così importante, soprattutto che si porti a un dibattito, soprattutto a una scelta, a una manifestazione di quello che è l'elettorato, l'opinione pubblica, rispetto a delle leggi che sono assurde, dettate da principi cristiani, perché ricordiamo che la legge sulla fecondazione assistita non è stata fatta per la follia del politico, ma perché il messaggio cristiano di Gesù Cristo il criminale ha insegnato ai politici di comportarsi verso le donne e verso la comunità in maniera abbastanza indegna. Perciò io invito a firmare appunto per referendum per l'approvazione della legge sulla fecondazione assistita, al di là di chi lo promuove, insomma. Tanto queste erano le cose che si volevano appunto dire.
Bene. Visto che Francesco vi ha fatto una grande carrellata di tutte le cose da dire.
E poi c'è poi Claudio che
ricordo che io ormai insieme a altre persone ci stiamo preparando per partire per Atene, insomma, per cui la nostra missione diciamo così, è presso il congresso mondiale delle religioni etniche, che quest'anno per la prima volta si tiene ad Atene. Si è sempre tenuto in Lituania perché il gruppo pagano, diciamo così, nazionale più grosso che lo gestiva è il gruppo di Romuva della Lituania. Quest'anno invece gli amici greci si sono assunti loro l'onere l'onore, diciamo così, visto che sono in grado di farlo, di organizzare il congresso mondiale delle religioni etniche ad Atene. E vi ricordo che il fatto di fare il congresso mondiale delle religioni etniche ad Atene assume anche una valenza storica che è eccezionale, cioè praticamente io adesso qui non ho l'elenco dei partecipanti, ma arriveranno dalla Lituania, dalla Lettonia, dalla Polonia, dalla Germania, dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Spagna, dagli Stati Uniti, sono in arrivo delle persone dall'Australia, delle persone dall'India, dei pagani indiani. E in varie parti del mondo, e poi ci saremo noi come italiani. E da quello che so io, insomma, parteciperanno minimo dei 15-25 paesi rappresentanze nazionali, e fare questo congresso mondiale delle religioni etniche ad Atene. Ricordo che Atene comunque è nel bene e nel male, perché non sempre se ne può parlare bene. È la cura di quello che ci ha lasciato, diciamo così, la parte più sostanziosa di ciò che è le antiche religioni. Cioè, anche se noi puntiamo magari sulle religioni dell'antica Roma, se le religioni, c'è qualcuno sulle religioni celtiche, qualcun altro sulle religioni egiziane, ma tutta la linea di sviluppo, tutta la linea del pensiero in realtà passa attraverso la Grecia. Torno a ripetere, sia nel bene sia nel male, sia per le cose che ci piacciono sia per le cose che ci piacciono un po' meno, diciamo così. Anche perché tutta l'ultima resistenza è stata fatta attraverso il pensiero greco, riassumiamo anche i neoplatonici, se vogliamo parliamo anche, non so, tutti quelli che erano le ultime resistenze delle antiche religioni, fu fatta proprio partendo sul substrato religioso greco. Pertanto riuscire a fare un congresso mondiale delle religioni etniche ad Atene con un rito religioso, con tutto quello che si farà nei tre giorni, significa effettivamente dare il via a quello che è il processo di riedificazione della religione pagana politeista, anche perché ci sono molti aspetti in realtà da discutere. Alcuni gruppi religiosi che appartengono al WCR sono gruppi religiosi anche abbastanza sicchi, diciamo così, precisi nei loro, per esempio, non voglio avere rapporti con la Vicca. In realtà è anche da riuscire a far comprendere come esistono tutta una serie di credenze di passaggio che ci possono permettere anche di riportare in auge le antiche religioni. Cioè, io capisco le persone che dicono: io Giove, Zeus, per me ancora non li capisco. In effetti anch'io non li ho capiti per moltissimi anni, e ci sono tutta una serie di credenze, di spostamenti mentali, emozionali, proprio di uscita dal monoteismo e di riuscire a comprendere che il mondo in cui viviamo è un mondo vivente, un mondo di dei nei quali noi costruiamo le nostre strategie esistenziali. Ecco, questo sarà una delle cose che tutti i pagani dovranno comprendere, proprio perché non esiste, non è che il cristianesimo, il monoteismo e i paganesimi sono due religioni, ognuna che marcia per sé. Ma in realtà l'uno e l'altro si contrappongono dal punto di vista sociale, emozionale, dal punto di vista dell'uomo, nella descrizione della vita, nel modo con cui che c'è da affrontare la quotidianità, modo con cui anche concepire l'universo, concepire l'infinito. Pertanto non esiste una separazione, diciamo, come può essere fra Islam, cristianesimo e ebraismo. Cioè, proprio il paganesimo è l'antitesi di quello che è il monoteismo. Cioè, il paganesimo è la libertà dell'uomo, il monoteismo è la sottomissione dell'uomo a un Dio padrone. Pertanto, le due cose non è che vadano molto d'accordo, cioè non ci sono punti di mediazione. E questo comunque ho visto che dai relatori dei vari interventi c'è molta consapevolezza, nel senso che ho visto dai titoli che si parla molto del momento dell'arrivo del cristianesimo e della distruzione delle antiche religioni, cioè è uno degli argomenti fondamentali che sta a cuore un po' a quasi tutti i relatori. La mia relazione verterà sul concetto di libertà che unisce tutti i paganesimi, ed è il concetto di libertà che è quello che mi interessa di più far comprendere, insomma, perché l'unità dei vari paganesimi diversi non si ha sulla omologazione del sentire del pagano, ma ce l'ha invece sull'omologazione della percezione delle tensioni interne delle persone che le esprimono nell'oggettività in cui vivono, ognuno a modo proprio e ognuno col proprio sentire, ma sono queste tensioni che esplodono dentro gli individui che ci deve far sentire uniti, perché io con un pagano lituano cosa ho insieme? Cosa ho da mettere insieme? Neanche la descrizione degli dèi, perché la descrizione degli dèi è diversa, però ho la tensione di libertà, cioè la tensione di sciogliere i legamenti, di sciogliere i vincoli, sciogliere ciò che mi blocca nella mia capacità di spiccare il volo verso l'infinito. Ecco, questa tensione che ho io è la stessa tensione che ha il pagano lituano, ed è questo su cui io metterò l'accento durante il congresso e fra i congressisti. Dopodiché naturalmente ognuno porterà il proprio bagaglio. E in ogni caso io personalmente mi impegno a leggere l'Inno al Fuoco all'Agorà di Atene.
È una bella cosa.
Questo sì, proprio perché è un omaggio che faccio io e anche perché è un debito che abbiamo, insomma.
Beh, abbiamo molti debiti con il passato, con le religioni antiche, con tutti quanti i riferimenti ai mondi non cristiani, non monoteistici. Certo che appunto il congresso del VCR di Atene rappresenta anche la possibilità di mettere in contatto e non dico tanto in confronto, ma tanto in contatto e in comunicazione in realtà molto diverse. E soprattutto è anche, chiamiamolo così, la presa di coscienza del fatto che il monoteismo rappresenti un problema in questa società, che non si può coltivare fuori dalla realtà, che non si può isolare, che non si può pensare di applicare la propria libertà o la propria visione religiosa all'interno del cervello o all'interno delle proprie mura, che il paganesimo è un fattore anche sociale, che è un fattore di fatti, si chiama VUCER, che è il Consiglio Mondiale delle Regioni Etniche, che ha anche una dimensione proprio di culto legata ai popoli, al genio del luogo, e questo è importante, che le persone con differenze non cerchino una riduzione ad uno, ma cerchino le molteplici vie che portano a riaffermare la molteplicità dell'esistenza della divinità.
Sai, io ho una mezza impressione, magari dopo chiederò a Tricuna come è nato il discorso del VUCER. Cioè, secondo me c'è stata quasi una necessità o da parte loro o da parte di qualcun altro di avere dei rapporti con altri gruppi, no? Per vedere com'era la situazione nazionale. E poi sono convinto che la cosa si sia trasformata molto velocemente. Vorrò proprio chiedere come è avvenuto la costituzione del VUCER, sarà un punto molto interessante.
Sì, beh, non esiste una storia del VUCER. Comunque io appunto, seguendo riviste americane prima del crollo del muro di Berlino e dell'indipendenza della Lituania nel 91, ho notato che le comunità, ad esempio lituane, che si trovano negli Stati Uniti cercavano di aggregarsi, forse perché vivendo prima in una realtà che era abbastanza congelata, ferma, in cui le condizioni sociali erano limitate, trovandosi a combattere con l'integralismo monoteista cristiano negli Stati Uniti, il loro animo è riaffiorato, è riemerso, si è fatto vivo, avevano nel loro DNA, nel loro archetipo, un qualcosa che li richiamava a modo diverso. E trovarsi di fronte a un mondo come quello americano, in cui il fondamentalismo cristiano è radicato, è forte, in cui appunto i cristiani cercano di controllare qualsiasi realtà, questo aveva generato in loro un tentativo di riscoprire le loro strade, i loro antichi percorsi, le loro antiche vie, i loro sentieri antichi. E difatti appunto prima del crollo del muro di Berlino e dell'indipendenza della Lituania c'è stato tutto un fiorire di studi sul paganesimo lituano negli Stati Uniti o nel mondo anglosassone in generale. Poi con l'indipendenza della Lituania nel 91 le cose sono organizzate, perché il culto era rimasto individuale, separato, e poi essendoci più un problema politico, un problema sociale, non c'era tanto il tempo di dedicarsi all'organizzazione di un culto religioso. Con il sciogliersi dei blocchi si sono liberate molte energie, e queste energie proprio sono indirizzate anche nell'organizzazione della religione, nel scoprire appunto gli antichi sentieri per cui erano riusciti a rimanere loro stessi. Certo, c'è da fare la storia anche del Vucer, però è importante comprendere come loro non si siano rinchiusi nella loro dimensione, nel loro paese in cui i pagani li rappresentano come minimo la metà della popolazione, ma hanno pensato il bisogno di collegarsi con gli altri paganesimi, e questo gli va riconosciuto come capacità di avere un orizzonte, di avere un profilo, di avere una visione più ampia della realtà del loro paese o del loro luogo.
Sì, beh, a parte il fatto che i dati di crescita del paganesimo in giro per l'Europa sono dati che fanno molto ben sperare, perché il riaffiorare dentro l'animo delle persone quello che è la relazione fra se stessi e il mondo è una cosa che sta avvenendo in maniera estremamente massiccia. Credo che non ci sia nessun fra virgolette gruppo religioso, ma più che gruppo parlerei di sentire diffuso religioso, che si stia sviluppando in maniera così massiccia all'interno dell'Europa, insomma. Penso che non ci sia nessuno, cioè se c'è una diffusione dei musulmani in Europa è dovuto essenzialmente all'immigrazione. Un fenomeno religioso dovuto all'immigrazione è un fenomeno estemporaneo, cioè basta aspettare che la cultura del luogo in cui si è emigrati attecchisca e diventa un fenomeno estemporaneo. E quello che è invece lo sviluppo del paganesimo è uno sviluppo che tocca gli europei in quanto tali, cioè in quanto persone, e in quanto persone che vanno alla ricerca di quella che è stata la loro storia, la storia antica, insomma, che poi ricorrere alla storia antica lo si fa perché il monoteismo ha rivelato di essere assolutamente inadeguato, cioè, ha dimostrato di essere una struttura veramente orrida, e tanto più orrida quanto più sta continuando a lavorare per mettere in discussione quelli che sono i principi della libertà sociale, cioè i principi costituzionali, ed è una cosa di una pesantezza immane. È vero che ci stanno mangiando un po' la Costituzione da tutte le parti, insomma, però effettivamente riuscire a vedere come lo stanno facendo ti accorgi del peso che ha il monoteismo. Parte delle scuole, quello che sta avvenendo nella sanità, quello che sta avvenendo all'interno della società, ma c'è effettivamente un rigurgito di tentativo in prima persona della Chiesa Cattolica di riprendersi una parte del potere, ed è veramente una cosa vergognosa. Poi le persone non sanno neanche come reagire, questa è la cosa ancora peggiore, capisci?
Cioè, segnali esistono in positivo, perché vi voglio ricordare una semplice cosa. Io venerdì scorso ero a Atene alla conferenza di Massimo Fini, appunto, che presentava il suo ultimo libro, e a parte i numerosi tentativi appunto di portare il suo discorso su temi di attualità politici che lui ha sempre svicolato, e a un certo punto io sono intervenuto parlando dei problemi che lui sollevava dal punto di vista storico, e affermavo appunto, come dicevo lui, che lui aveva usato la frase di Nietzsche: Dio è morto. Dicevo sì, Dio che è morto, il Dio cristiano che è morto. E affermavo appunto che per liberarsi da tutte quante le tare che il monoteismo aveva introiettato bisogna ricollegarsi agli antichi culti e all'antica Roma e all'antica Grecia. Fini, logicamente, è un autore che sa che questo è un campo minato e ha svicolato via, non mi ha dato una risposta sì. Subito dopo di me è intervenuto un cristiano che ribadiva l'importanza del cristianesimo, e Massimo Fini gli ha risposto: il cristianesimo è morto. In maniera telegrafica. Il fatto che uno scrittore così importante, che ha subito delle censure, non abbia, cioè, abbia ancora difficoltà a dirmi sì, il paganesimo è importante, però di fronte a un cristiano che gli rivendica il diritto di imporre agli altri la legge, lui risponda: il cristianesimo è morto, è già un significativo che anche in alcuni ambiti le cose si stanno cambiando.
È un po' una riscoperta generale, cioè, vedo io sui siti che ho proposto, continuiamo sempre da su, come dicevi, non è possibile che un gruppo di siti che io gestisco, no? Di cui io ho i dati praticamente, ormai sono 7 mesi che andiamo avanti una media oltre le 6.000 pagine aperte al mese, Francesco. Non è ammissibile che un livello del genere non tocchi le corde delle persone, non faccia agire le persone. Chiaramente le persone che vanno in cerca delle idee, le trovano le idee, gli input li hanno, gli input. Anche chi viene cattolico convinto, per la prima volta mette nella sua testa che c'è qualcuno che considera Gesù di Nazareth un povero deficiente, mentecato, un criminale, un delinquente da strada. Per cui anche se uno è un cattolico integralista che si legge le pagine, non è che legge semplicemente degli insulti, ma legge delle analisi per le quali si deduce che il Gesù di Nazareth è un povero deficiente. Magari dopo le chiuderà perché sentirà offese nel suo animo tutto questo, però metterà in moto nel suo cervello la possibilità che esiste anche qualcuno che condanna il Gesù di Nazareth. Da un punto di vista razionale, oltretutto, cioè da un punto di vista puramente filosofico, da un punto di vista della vita. Per cui, con oltre 6.000 pagine aperte al mese, Francesco, da oltre 7 mesi, non è possibile che questo non incida nel sistema sociale, anche perché 6 per 7 fa 42, vuol dire 42.000 pagine, come minimo vuol dire che 4.500 persone sono venute a vedersele, come minimo. Perché danno una media di 10 pagine a persona che si siano lette, abbiamo circa 4.500, e 4.500 persone che usano internet significa moltiplicarlo per 20, cioè praticamente avere circa 90.000 persone che stanno parlando di questo che avviene. Cioè, per cui, tanto per dare un po' il quadro della situazione, pertanto effettivamente anche a livello nazionale c'è una riscoperta e la stiamo spingendo indubbiamente.
Sì, basta pensare anche semplice fatto anche l'esempio di Mauro Quattrina, che lui non è un pagano e difatti chi l'ha ascoltato appunto giovedì scorso l'ha detto, lui è una persona che compie delle ricerche storiche sull'inquisizione e sulla stregoneria e vuole far conoscere i suoi risultati delle sue ricerche, e anche lui è rimasto meravigliato del fatto che esista questa resistenza, questo tentativo di censura, questo tentativo di non far parlare le cose, perché anche lui trova strano, inconcepibile, il fatto che un'associazione regolarmente costituita chieda a un comune a pagamento di disporre di un teatro, di portare una persona che poi tra l'altro non è neanche appartenente alla federazione pagana, non è neanche uno che si dichiara pagano, cioè è un personaggio pubblico che parla di tematiche su cui sono anni e anni e anni che lavora, su cui ha scritto libri, su cui ha raccolto documentazione enorme, sì. E un comune trovi tranquillamente la faccia tosta di dire no, non mi do il teatro.
Ti fai conto che il rifiuto di questo comune ha portato praticamente una decina di giornali a leggersi i siti per riuscire a capire perché avviene questo. Cioè, in pratica tutta una serie di personaggi stanno scoprendo che esiste una vera e propria organizzazione di mafia cattolica. Si fa presto a risalire, uno più uno fa due, insomma. Vabbè, adesso sono i giornalisti di provincia, ma non sono neanche più quelli di provincia veramente ultimamente che si stanno interessando. Vabbè, vuol dire che quando le cose emergeranno ben più pesantemente di quanto finora le nostre piccole cose hanno fatto emergere.
Sì, comunque appunto le cose stanno emergendo, stanno anche perché il monoteismo ormai in ogni momento cerca di intromettersi a danno della vita, dell'esistenza, dell'individuo, dei popoli, delle comunità. Il fatto stesso che la settimana scorsa si ricordavano i 30 anni della campagna sul divorzio e si è costretti dopo 30 anni a dover fare un referendum sulla fecondazione assistita, che è una cosa che riguarda poche persone in Italia, che poi riguarda i singoli, che non ha nessun impatto sulla società, sulla cultura, ma è la libertà di scelta, di delle coppie, di disporre di come vogliono della loro esistenza e della ricerca di un figlio. Benissimo, un'intera classe politica che servilmente si adegua ai principi criminali del cristianesimo e impone una legge contro i cittadini. E dopo 30 anni della vittoria della legge sul referendum sul divorzio, bisogna riproporre sempre un ennesimo referendum sul discorso dei diritti civili, dei diritti dei singoli, delle persone.
Questo referendum avrà quello che avrà, insomma, però quello che è importante è che faccia alzare le persone, metta l'attenzione su quello che sta avvenendo, perché oggi è questa cosa che in fondo, toccando un numero piccolo di persone, le persone fanno fatica a leggere il principio che è passato con questa legge. Domani su questo principio faranno una cosa ancora maggiore, per cui vi ricordo che qualcuno ha proposto di abbassare le tasse per i ricchi, siccome non c'è la possibilità di abbassare le tasse in questo momento, inutile che ci ammeniamo, non esistono soldi per farlo, c'è una sola possibilità. Sicuramente se vengono tolte le pensioni a tutti i pensionati, si può abbassare le tasse per i ricchi. Cioè, io quando faccio i dibattiti di stregoneria cerco di far capire alle persone che quando noi percepiamo un fenomeno, una dichiarazione, un modo di essere, un modo di porsi, non è qualcosa che si cala dall'alto, ma è il frutto di un insieme che lo esprime, e questo fenomeno espresso va all'interno di un insieme e va a modificare l'insieme. Pertanto io dico alle persone nei dibattiti di stregoneria che teniamo qui a Radiogamma di osservare non solo il fenomeno, ma l'insieme che ha prodotto il fenomeno e cosa quel fenomeno andrà a produrre nel sistema sociale. Naturalmente io lo posso dire, dopodiché là mi fermo, fate quello che volete, c'è che ovviamente questo, insomma. Però vedete un po' voi.
Sì, come appunto logicamente quello della fecondazione assistita è la dimostrazione di come l'insegnamento criminale di Cristo, cioè nel senso che i politici non l'hanno fatto perché non sapevano cosa fare o cosa, tanto così per puro divertimento, è che qualcuno che si richiama all'insegnamento letterale di Gesù Cristo deve imporre la sofferenza, la violenza agli altri, deve rendere impossibile alle persone di disporre liberamente della loro vita, e questo deriva soltanto perché esiste un insegnamento cristiano che viene applicato politicamente. Non è la follia dei politici o di una classe politica, è la criminalità dell'insegnamento di Gesù Cristo che provoca queste cose nella società, nella cultura, e di conseguenza questo appunto va ricordato. Certo, quando le persone si troveranno a dibattere di questa legge, qualcuno comincerà anche a domandarsi o a chiedersi: ma perché questa legge è stata fatta? Quali sono i principi ispiratori? Qual è il modello culturale di riferimento? E si scoprirà che il modello culturale di riferimento è la predicazione criminale di un tipo come Gesù Cristo, insomma.
Faccio un esempio abbastanza semplice, no? Franco aveva delle necessità. Sai, quando Franco ha delle necessità, nessuno lo ferma più. E mi ha chiesto di fare un'analisi, di fare un commento ai 10 comandamenti. Io gli ho fatto il commento ai 10 comandamenti e praticamente viene fuori che i 10 comandamenti sono ordini di schiavitù, cioè sono organizzazione della schiavitù per la schiavitù. La schiavitù è elevata a volontà divina, per cui gli uomini devono essere schiavi. È venuto fuori una cosa, tanto un documento lunghissimo, cioè lo farò qui per radio, ma mi serviranno parecchie trasmissioni, e che sancisce come i 10 comandamenti non siano altro che l'ordine dello schiavismo. Messi su internet questi, da circa un mese e qualcosa, no, meno, forse anche meno di un mese, hanno avuto 280 pagine aperte. Cioè questi 10 comandamenti sono stati letti da 280 persone, cioè 280 persone sono venute a leggersi, sono sempre là, sono rintracciabili quei motori di ricerca, chiedendo commento ai 10 comandamenti, e 280 persone hanno finalmente capito che non si tratta semplicemente di 10 comandamenti buttati là, ma si tratta di ordini per lo schiavismo, ordini per distruggere l'uomo. E sono 280 persone che comunque dovranno sforzarsi a dimostrare che questo non è vero, se voglio, o comunque avranno nella loro mente l'idea che il Dio dei cristiani costruisce la schiavitù attraverso i 10 comandamenti. Cioè questo meccanismo emozionale, questo meccanismo che abbiamo messo in moto ormai da anni, perché è dal 99, sì, ha delle resistenze emotive, però sta girando, e sta girando in maniera pesantissima.
Sì, beh, d'altronde basta pensare anche a questa trasmissione, il fatto stesso che le persone che 8 anni fa gli sembravano incredibili certe cose, poi la realtà ha dimostrato che tutta l'analisi fatta, l'identificare nella predicazione cristiana il pericolo per la società, ne hanno avuto conferme quotidiane di questa cosa, cioè nel senso che noi abbiamo affermato, detto moltissime cose, queste cose purtroppo molte volte si sono sempre realizzate, concretizzate. Basta soltanto pensare al fatto della pedofilia all'interno del clero cattolico, che ha avuto il suo momento di apoteosi mediatica negli Stati Uniti e che in Italia comincia lentamente a emergere. Però appunto noi questo, analizzando i testi, sostenendo quello che era insito nel messaggio cristiano, l'avevamo ben compreso, l'avevamo anche annunciato.
Ma tieni presente che non è finita la storia, perché nella polemica che sono state per le torture degli Stati Uniti in Iraq, la Chiesa Cattolica che ha criticato gli Stati Uniti ha ricevuto delle risposte da alcuni senatori repubblicani dicendo: voi dovete solo stare zitti che avete violentato decine di migliaia di ragazzini. Per cui chiaramente questo cosa significa? Significa la perdita della credibilità. Cioè, significa che la Chiesa Cattolica non può più assolutamente parlare rispetto a niente. Questo non significa che le torture sono tollerabili, è intollerabile torturare della gente che non si può difendere, forse una delle cose più ignominiose che ci siano. Ma al di là di questo, detto questo, sta di fatto che però chi tentava di avere degli spazi di potere, degli spazi morali sfruttando questo, ha ricevuto la risposta che tu hai violentato decine di migliaia di ragazzini, stai zitto.
Sì, beh, poi dovrebbero anche trovare una definizione simpatica, perché parlando delle torture di attualità hanno detto che le torture sono un'offesa a Dio. Cioè,
detto da un cattolico.
Sì, nel senso che le persone non contano niente, cioè i torturati, la gente uccisa, la gente appunto portata in questi carceri e torturata con allegria e felicità, non conta, è secondaria, no, perché torturando non si offende la persona, non si offende la comunità, ma si offende Dio.
Sì, noi combattiamo il cattolicesimo, il cristianesimo, l'islamismo, combattiamo l'ebraismo, combattiamo tutte le religioni monoteiste, tutte le loro variabili, ma il combattere significa usare le regole che la società civile ci dà. Dopo, quando qualcuno ci combatte, usa la mafia, usa i rapporti mafiosi. Questa è l'unica cosa che sono in grado di fare i cattolici, cioè sono in grado di usare rapporti mafiosi rispetto ad altri, ma non hanno delle idee, non hanno dei modi di essere tali da opporsi ad altri modi di essere. Per cui noi combattiamo tutto questo, ma usiamo, torno a ripetere, le regole della società civile. Ciò che invece un monoteista non può fare, ma neanche nei confronti di un altro monoteista, cioè se Islam e cristiani si combattono, vuol dire che si sparano, non vuol dire che uno manifesta il suo pensiero e l'altro manifesta il suo pensiero. Se un pagano combatte il monoteismo, combatte l'Islam, lo fa all'interno delle leggi dello Stato civile. E questa è la sottile differenza. Sempre combattere si chiama.
Sì, sì, no, ma infatti basta pensare, ad esempio, mi è venuto quasi da sorridere perché Claudio Iniesta qualche giorno fa ha ricordato che nel 96 organizziamo una conferenza pubblica. Dal 1986 96. Organizziamo una conferenza pubblica e la facemmo in una sala comunale. Era la prima, non eravamo ancora in radio, non eravamo ancora su internet. Dopo del 1996 non siamo più riusciti ad avere nessuna sala comunale. Ma non abbiamo avuto le sale, ma non siamo andati a occupare le sale. Non siamo andati a mettere a ferro e fuoco i comuni di quei paesi che ci hanno vietato l'uso delle sale. E di conseguenza cosa succede? Succede chiaramente che significa che ce n'è stata un'azione molto particolare. Facciamo un esempio molto molto concreto, ad esempio, cioè si prende Sandrigo, in cui il sindaco non si ripresenta, ci ha tolto la sala per fare delle conferenze per il discorso, ad esempio, sulla paura. Lo stesso sindaco ha risposto pubblicamente davanti a 50 persone che noi non avevamo diritto di parlare perché mettevamo in discussione 2000 anni di cultura cristiana. Leggevo proprio in questi giorni il giornale del comune di Sandrigo e un consigliere dell'opposizione diceva che il sindaco che hanno avuto è stato il peggiore della storia di Sandrigo. Io non conosco la sua prassi giuridica, fatto sta che questo sindaco non si ripresenta, però pur non essendoci simpatico noi abbiamo rispettato l'autorità, gli abbiamo chiesto pubblicamente giustificazioni dei suoi comportamenti e lui ha detto: io non vi lascio parlare perché mettete in discussione 2000 anni di cultura cristiana. Certo che questo è stato un buon cattolico, non è certo stato un buon amministratore, un buon sindaco, perché se un sindaco è per la comunità o è finalizzato a sostenere la comunità, ad amministrare o indirizzare una comunità, deve permettere che la cultura, l'informazione, il dibattito possa girare. Se uno rispetta le regole del dibattito, le regole del dialogo, e lui da autorità ha detto: io non vi faccio parlare perché metti in discussione il 2000 anni di cultura cristiana. Poi io vengo a leggere quello che dice un consigliere dell'opposizione, che è stato il peggiore sindaco che hanno mai avuto San Diego in questi
di uno fa due, cioè, facciamo presto a fare i conti, Francesco. Cioè, d'altronde, quelle sono le persone che questi personaggi riescono ad avere, insomma.
Sì, beh, è da pensare che appunto che poi questo è successo dappertutto, perché tutte le forze politiche non hanno avuto problemi, al di là delle differenze che potevano avere, dei contrasti, delle mancate intese. E noi abbiamo forse un privilegio, abbiamo forse una fortuna, che noi possiamo dire, noi, tutte le forze politiche ci hanno discriminato.
Sì,
non è...
È vero.
Non è che ci fosse una giunta di un
tal colore. Dai, estrema destra, sinistra.
Cioè, noi non abbiamo problemi, appunto, cioè, nel senso. Eppure queste sono persone che politicamente fanno la sceneggiata di scontrarsi, di insultarsi, di offendersi. Fanno delle polemiche fortissime. E quando noi gli chiedevamo una sala per dibattere, tutte queste forze politiche tranquillamente hanno trovato l'intesa di dire voi non parlate. E tutte quante poi l'hanno poi... Chi in maniera esplicita, chi con scuse, però si capiva perché si veniva messa in discussione la criminalità del messaggio cristiano.
Sì, in effetti il fatto che una forza politica di destra e una forza politica di sinistra siano diverse, in realtà è solo una pagliacciata, indubbiamente ci sono delle posizioni diverse nell'affrontare alcuni temi che possono essere... quotidiani, oppure che possono essere anche immediati, ma dal punto di vista della vita, da estrema destra a estrema sinistra, noi abbiamo un guazzabuglio di banditi che non hanno nessuna dignità morale, cioè non hanno nessuna rappresentazione dell'uomo sociale, non hanno nessun rispetto della Costituzione. E tu lo ripeti, da estrema destra a estrema sinistra, cioè noi abbiamo un disprezzo di quelle che sono le leggi costituzionali, di quello che è il vivere civile, che è assoluto. Se fosse per noi, vi diremmo di mandare tutti a cagare e non votare per nessuno, ma sappiamo che non è possibile. Cioè sappiamo che è necessario chiaramente che le persone facciano le loro scelte e appoggino quello che loro ritengono di dover appoggiare. Pertanto noi non vi diamo delle indicazioni su chi appoggiare o chi non appoggiare. Però dal nostro punto di vista e dalla lettura della nostra storia, noi abbiamo visto che da estrema destra a estrema sinistra non c'è nessuna differenza. Sappiamo che non è vero quello che diciamo, cioè sappiamo che ci sono delle differenze fra un essere di destra e un essere di sinistra, ci sono visioni anche diverse, però sta di fatto che nella nostra esperienza abbiamo visto quando le cose vanno a toccare quello che è la vita civile, ma la vita civile intesa come vita costituzionale, vita dei diritti delle persone e dei metodi con cui le persone vanno a rappresentare se stessi nella società civile, da estrema destra a estrema sinistra, è esattamente la stessa cosa. Che succede, Francesco?
No, niente, non era soltanto una telefonata di servizio, di conseguenza, niente di particolare.
Posso dare l'avviso di un libro?
Sì.
Allora, io qui ho un tomo. Io qui ho, cioè, c'è una casa editrice, no? Che si chiama Burr, della Rizzoli, che di solito fa libretti dello spessore massimo di un centimetro. Vedi questo, Francesco?
Sì.
Questo tomo che è di 5 centimetri, no, 4 centimetri, più o meno.
Sì.
Ecco, sarebbe il primo volume di un progetto editoriale della pubblicazione dei Carmini a Burana, pubblicazione integrale, critica, con tanto di dizionario, significato dei termini, situazione storica, eccetera. Cosa sono questi Carmini a Burana? Io lo diciamo agli ascoltatori. I Carmini a Burana, vi leggo dalla quarta di copertina. La mano pronta a dare rende pio anche l'empio. Così esordisce la più ampia raccolta di canti medioevali giunti fino a noi, i Carmini a Burana. Orff, vi ricordo che ne ha musicati alcuni. Un canzoniere che apre orizzonti inaspettati sulla vita di un'Europa immersa nella cultura del XII e XIII secolo e che soffre dei mali di sempre, la schiacciante prepotenza del denaro, l'ingiustizia della Chiesa, l'avarizia, l'invidia, l'amore dei prelati di Roma per i beni terreni, la disperazione umana per un'esistenza non regolata dal rispetto, ma oppressa dai peggiori vizi che l'uomo conosca. Questi Kamina Burana, scoperti nel 1803 nel monastero bavarese di Benichtbeuern e trasferiti nella biblioteca di Monaco. Il Kamina Burana, un'antologia che raccoglie più di 300 componimenti poetici di autori in gran parte rimasti anonimi, e vive bruciante testimonianza di una cultura di opposizione e alternativa. Furono pubblicati integralmente da Johann Andreas Schmeler nel 1847, da allora sono sempre stati al centro di un'attenzione di filologi, critici e musicisti che ad essi hanno attinto echi, suggestioni e richiami. E come Orff, lo sdegno morale per la corruzione dei tempi.
Sì, beh, appunto esistono anche varie pubblicità e varie pubblicazioni di questo testo, insomma Carlo Orff che ne ha musicati, l'inno alla fortuna è forse appunto il più consistente, il più conosciuto.
No, è che ho un piccolo attacco di allergia, Francesco mi ha coperto un attimo, purtroppo oggi è riuscita anche a sorprendermi, maledetta. Lo sdegno morale per la corruzione di tempi, le evasioni nell'eros e nel gioco, nel divertimento d'osteria tessono in un latino medievale ricco e metaforico e in canti medio alto tedesco con presenze di francese antico, un imponente affresco della vita e dell'arte di due secoli attraversati da fenomeni portatori di grande novità che avrebbero condotto nel XVI secolo alla riforma. Il volume è completato in appendice da un saggio del professor Baroffio Dank dedicato alla fortuna musicale dei Kamina Burana attraverso i secoli. Bene, quello che io vorrei dirvi di questo, del Kamina Burana, ne sono uscite piccole raccolte,
sì, piccolissime.
Ma non è mai uscita praticamente un'edizione integrale, o forse una, ma ancora una vita fa, insomma, non si trova neanche più. Ebbene, questo progetto della Burana, di cui io ho in mano il primo volume, non mi chiedete quanto costa perché mia figlia me lo ha cancellato il prezzo, è praticamente il primo volume, ne verranno pubblicati uno all'anno. Per cui non so che progetto sia, perché è una cosa veramente mastodontica.
È bello consistente, già col primo volume.
È una cosa, guarda, io al limite leggerei uno,
sì.
Perché mi ha colpito un attimino questo accenno a Isaia. Fede ad idolatria, guerra ha fatto la pia grazie teste, severa non darmi umane e fiera. Ricca in ardir confida, la povera eco sfida. Dice Isaia, crudele o misera Babele, beati chi i tuoi infanti contro le rocce schiacciate. Paghi il tuo antico male, or Caldea capitale. Giovanni su una fiera vide una donna altera, put tornata infedele, ritratto di Babele, tempo che beva il fiele da un calice crudele. Si chiama fra i potenti chi domina le genti, si accosti alla maestà che eterna e fissa sta, portando insegne d'ardi fin d'Ercole ai riguardi. Sull'artimone, già quell'uomo Dio porrà, che sappia ben portare il velo triangolare, dell'esercito santo s'allievi Sion intanto, Babele ti ha ingannato, o pagano sfacciato, t'appoggia una puntita canna, sarà ferita la mano, indietro Rio, guarda l'opera di Dio. Chi gli idoli amerà, simile non sarà a loro, si impietriti pure, se han scolpiti, muscolo né ragione, han voce o decisione. Spade beate in mano al milite cristiano, nella croce al suo tetto va forza e ne protetto, con fortunata sprezza, paganità ti spezza. Da vie, siepi e dimore, da ogni terreno ardore, siamo chiamati a entrare per poter banchettare, perché gustiamo in cuore quant'è soave il Signore. Dai dei figli il pane, ahimè, cibo per cani o re. Del Signore pio al banchetto, come il Vangelo ha detto, godi Fenicia e muta, la tua figlia è venduta. A Sion di libertà, campo un mercato sta. Cristo lo istruì, chi va a comprare va lì, chi vuol vita acquistar vi s'affretti ad andare. Ma non corra colà se la moglie non ha dati mezzi bastanti per lei i figli infanti, che se non lo farà non so quel bene avrà. Del sepolcro adorato dai profeti cantati i cani fanno vanto, lor non daremo il santo, né i porci perle orsù da spregiar non più. A stabili dimore nel regno del Signore porta il prezzo patuito, sudar non si è gradito, il peso di un diva ma premio eterno dà. Or l'ultimo è esaltato ed il primo è umiliato, dispari la chiamata ma pari è compensata. Sarà un denaro dato di vita a chi ha sudato. Qui non si muta sede, né crolla casa o cede, né il minore il maggior, né al ricco chi è inferiore. Da noia ve splendor, non onta e disonor. E questo è il canto, e questo Carmine, che è anteriore al 1149, è un invito rivolto ai fedeli perché si impegnano a liberare il santo sepolcro dei musulmani. Ed è un canto che veniva fatto, che veniva sviluppato all'interno della gente, della povera gente, dove si mettevano in luce quelle che erano le situazioni nelle quali le persone stavano vivendo e come il cristianesimo stava andando. Bene, questo è il libro che vi consiglio per questa settimana. Naturalmente questi canti vanno alla riscoperta quello che è dell'antico paganesimo. Abbiamo visto nei Carmine a Burana parlare di Venere, parlare del Carmine a Fortuna. Abbiamo sentito parlare dell'osteria, parlare del star bene, parlare del mangiar bene, perché le condizioni di vita sotto il cristianesimo sono atroci. Tanto più atroci sono le condizioni di vita delle persone e tanto più in gloria il cristianesimo. Ricordatelo sempre questo.
Sì, infatti, appunto, i Carmine di Burana hanno sempre rappresentato un bagaglio della cultura europea, sono sempre stati considerati affettati, non esiste mai una visione d'insieme. Basta pensare che, appunto, io ho avuto la traduzione con un CD di alcuni testi e chiaramente c'è sempre questa contrapposizione, si diceva le guardie ad esempio del pontefice contro la libertà di Proteo ad esempio, cioè nel senso c'è sempre un contrasto proprio tra chi vorrebbe vivere la vita in maniera libera, in modo indipendente, e chi ha una visione religiosa che gli impone i modelli comportamentali. E questo è significativo. Il fatto appunto che siano così antichi dimostra che fin da sempre, da quando si è affacciato il monoteismo in Europa, sono state persone che le hanno percepite come un pericolo per la vita, non solo un pericolo per i singoli, ma proprio un pericolo complessivo anche per la comunità. E tutte queste persone che in epoche non facili si sono impegnate proprio per ricordare questo, per portarlo avanti, l'hanno fatto sotto forma appunto di canti, ma significa chiaramente che nel loro c'era un sentire che veramente li preoccupava di fronte alla criminalità, al terrore, alla bruttezza del cristianesimo. E nonostante la situazione fosse più complicata e meno felice di adesso, anche loro hanno lasciato dei testi non da poco, e che anche i Carmine di Burana appunto appartengono forse a quel tentativo di resistenza o di liberazione dal cristianesimo che è sempre stato presente nella cultura europea.
Sì, ma più che altro è stato anche quel sentire, quello che il cristianesimo portava via la gente,
sì?
La passione, la vita, il desiderio, il fatto, l'ozio per esempio, cioè tutto quello che è il piacere dell'esistenza che il cristianesimo tentava sempre di appropriarsi, sempre di sottometto, sempre di distruggere, cioè distruggere l'individuo, impedirgli l'ozio, impedirgli il dormire, impedirgli il mangiare, controllarlo attraverso la distribuzione del cibo, cioè è sempre stato uno dei vizi del cristianesimo questo, condurre l'uomo alla fame per farlo diventare un soggetto di carità, è sempre stata una tensione del cristianesimo e l'abbiamo sempre vissuta in maniera pesantissima. Infatti non a caso le prime rivolte contro il cristianesimo non si hanno rivolte religiose, anche perché solo i religiosi conoscevano la dottrina, ma si hanno le rivolte contro i prelati che stanno bene in contrapposizione alla gente che sta male, cioè essere un prelato significa avere dei privilegi. Bene, le prime rivolte nascono da questo, anche perché la cultura torna
ripetere, era nascosta, veniva occultata, cioè alla gente veniva impedito di leggere e scrivere. Ho mandato un'email in giro per i gruppi, proprio con la guerra che fece Leone XIII, Pio XII contro la scuola obbligatoria, contro l'istruzione dei bambini, proprio perché la Chiesa vedeva nell'istruzione obbligatoria, come nel suffragio universale, come nella libertà delle donne, come, come in tutte le conquiste, ha sempre visto il demonio, il nemico, qualcosa che bloccava il suo potere, il suo dominio sugli uomini.
Sì, difatti tra l'altro appunto anche in Italia si assisteva per il problema dell'insegnamento religioso e proprio è uscita una nuova normativa che cercherà di indirizzare e raddrizzare gli insegnanti di religione. Io purtroppo qua non ho il riferimento bibliografico della normativa che è uscita sulla Gazzetta Ufficiale, proprio perché gli insegnanti di religione non rappresentano, a mio avviso, un contributo per la cultura complessiva della scuola, ma rappresentano una zavorra che si dobbiamo trascinarsi dietro.
Tantissima, anche perché gli insegnanti di religione sono le persone più stupide che ci siano, cioè nel senso che occorre una persona idiota per diventare servo del vescovo ed essere accomodati per il vescovo per diventare insegnanti di religione. Ora, se una persona è idiota, chiaramente nella scuola, all'interno dell'insegnamento, porterà la sua idiozia. E questa, il Ministero della Pubblica Istruzione ha praticamente lasciato campo libero a 20.000 persone che occupassero 20.000 posti e 20.000 idioti, che vuol dire depauperare quella che è la scuola pubblica, cioè anziché portare la gente per concorso, portare gli insegnanti più o meno motivati, comunque delle persone che hanno un minimo di cultura, si è accettata l'idiozia di persone imbecilli, perché sono degli imbecilli. Beh, uno che pensa a un Dio creatore all'inizio del tempo, anziché a tutto il discorso dell'evoluzione, tutto il discorso di trasformazione della natura, vuol dire che è un imbecille, cioè non esiste, non c'è da discutere se un'idea è o non è, no, è un imbecille, basta, cioè è un cretino, è uno che gli fa comodo spacciare eroina per riuscire ad avere un posto di lavoro, perché alla fin fine si spaccia eroina, cioè questo è l'insegnante di religione, è uno spacciatore di eroina, diciamocelo chiaro.
Sì, poi sei uno che deve sempre avere a che fare con la giustificazione dei libri sacri, di quello che vi è scritto, di quello che vi è di assurdamente scritto. È sempre una cosa veramente terrificante, spaventosa, proprio perché soprattutto ha a che fare con ragazzi, perché se un insegnante di religione ci dice a noi che Dio, i cristiani, ha creato il mondo, noi le possiamo usare come una barzelletta, come una battuta, ci possiamo mettere a ridere, ma quando questa persona comincia ad avere un'autorità e messa in una struttura scolastica in cui ci sono dei ragazzi che sono lì per apprendere, si trovano di fronte a qualcuno che gli fa simili affermazioni, se poi non trova intorno una famiglia, un ambiente, una comunità che gli permetta di comprendere che quello che afferma questo insegnante di religione è qualcosa di perverso, siamo veramente qualcosa di grave, insomma, anche perché le dimostrazioni continue di quello che il mondo ha una sua vita, ha una sua continuità, ha una sua profondità, l'abbiamo continuamente. E loro continuano a essere qui a raccontarci che un Dio creatore esiste. Io, pensate che ad esempio, cioè, l'ultima notizia si dice l'universo è più vecchio di 1 miliardo di anni. Cioè, 1 miliardo di anni, non un giorno. Quando pensate che fino a non molto tempo fa i cristiani sostenevano che il mondo era stato creato il 23 ottobre del 4004 a.C. Cioè, adesso appunto una ricerca scientifica dice che l'universo è più vecchio di 1 miliardo di anni, cioè non è stato invecchiato di un anno o due, ma di 1 miliardo di anni. Cioè, provate a rapportarlo, a confrontarlo, la nostra esistenza, la durata della nostra vita con 1 miliardo di anni. E in questo 1 miliardo di anni la materia, le persone, le cose, gli oggetti sono rimasti lì in attesa di questo Dio creatore che nel 4004 a.C. gli dà il calcio nel sedere e lo manda avanti.
Sì, che poi adesso diventa anche abbastanza ridicolo sentire questa storia, no? Del 4400
a 4004, no? 4004. Non dagli 400 anni in più.
Ah no?
4004.
Ah, 4004. Cioè, adesso fa abbastanza ridere, no?
Sì, però noi 1860-70, non migliaia di anni
sì,
fa.
Sì.
Eh.
Ma in effetti l'hanno spacciata per secoli sta roba, cioè l'hanno spacciata come eroina, l'hanno spacciata come verità. Ed è effettivamente da sputargli in muso, perché un conto è se avessero detto, sai, abbiamo prove che la Terra arriva fino là, benissimo. Uno che mi dice, abbiamo prove che la Terra arriva fino là, a me sta anche bene, perché mi salta fuori un'altra prova e sposto, cioè
sistema, cioè chiaramente chi studia arriva a delle soluzioni, no? Ma quelle soluzioni non sono definitive, cioè qualora si scopra qualcos'altro aggiunge, rimuove, cambia, modifica, per cui se mi avessero detto è 4004 anni avanti Cristo, beh, ne prendiamo atto, dopodiché scopriamo che esiste qualcosa prima, benissimo, allunghiamo, cioè non c'era problema. Ma questi l'hanno spacciato come verità, come una credenza davanti alla quale le persone si dovevano sottomettere. Cioè, e questa è la vergogna più grossa, capisci? Non tanto il fatto che fossero ignoranti, anche perché se poi andiamo un attimino a vederci gli antichi, vediamo che invece avevano un'altra visione della vita e dell'esistenza. Ma questi l'hanno spacciata come una verità assoluta davanti alla quale mettersi in ginocchio le persone. È come la terra che gira che il sole gira attorno alla terra, che ci hanno messo in galera Galilei a vita.
Con la terra rotonda.
Sì.
Gli antichi greci, gli antichi egiziani, nella loro cultura era un dato acquisito che la terra era rotonda e non c'era neanche problemi di scontrarsi, c'era solo un problema di misurazione, cioè come trovare a misurare quant'era.
E non ci diciamo che non lo sapessero, perché c'è stata una guerra politica fra Archimede e un altro della sua città, l'altro nella sua città aveva praticamente calcolato il raggio della Terra, credo che con un errore di non so quante centinaia di chilometri, forse 800 chilometri, 1000 chilometri, una roba del genere. Per cui sapevano benissimo i greci calcolare il raggio della Terra, cioè lo sapevano, cioè, non è che non lo sapessero, la matematica greca lo facevano anche gli egiziani, per cui... Non possiamo raccontarci a favoletta che i greci pensano, no, i greci navigavano fino alle colonne d'Ercole perché fin là loro erano arrivati e fuori non si avventuravano, cioè non avevano imbarcazioni e non erano scemi di avventurarsi dove non conoscevano. Però ricordate che i greci non erano stupidi, tant'è che Frau, che ha spostato le colonne d'Ercole da Gibilterra al canale di Sicilia, dove in effetti... ha fatto diventare logica tutta quella che era l'antica geografia greca, cioè diventava tutto logico a quel punto, il superamento delle colonne, il trovare gli olivi al nord, diventava gli iperborei, tutto logico diventava, bastava spostare, e è un po' come quel deficiente che ha fatto i disegnini delle facce che rappresentano lo stemma sardo, no? Erano quattro capitani che conducevano una guerra, non mi ricordo, contro i Mori, credo, e aveva quattro, oltretutto capitani Mori, o chiamati Morins, che avevano sulla testa una fascia per distinguersi in quanto comandanti di gruppo, di squadra. Bene, quell'imbecille di copista ha pensato di spostare la benda da sopra la testa e gliel'ha messa sugli occhi, per cui la Sardegna è stata rappresentata per quasi un secolo da sti quattro personaggi con la fascia sugli occhi, che non si è mai capito niente. Adesso hanno corretto il simbolo, no? Hanno spostato la fascia in alto.
Sì, ma perché era perso, cioè devi considerare, parlavo con un amico di araldica, diceva che purtroppo se tu guardi certe raffigurazioni araldiche sono assurde proprio perché si era persa la capacità di disegnare. E siccome queste cose sono avvenute dopo secoli di cultura cristiana, dopo che le persone avevano perso le scuole, che avevano perso l'informazione, ha detto che esisteva veramente un problema grosso, che i copisti non erano persone che avevano una capacità, un'esperienza, una bravura, era gente che se la cavava, di conseguenza faceva di qui strafalcioni nel copiare le cose perché non le comprendeva.
Sì.
Non aveva la capacità tecnica, non poteva esercitarsi, non esistevano scuole, non esistevano strutture, non esistevano maestri, e di conseguenza si trovavano a fare anche nell'araldica, fare dei simboli che erano incredibili perché non erano capaci di studiare le proporzioni, la regolarità della forma, di riconoscere ad esempio gli oggetti, proprio perché si era persa la conoscenza che gli antichi avevano.
Che belle che sono le statue di Fidi, eh? Avevano dovuto aspettare Michelangelo per arrivare ai stessi livelli, non so se mi spiego, quanti anni sono passati? Michelangelo cos'è? 1400, 1500? Circa, adesso non mi ricordo esattamente.
Sì.
Statue di Fidia, facciamo il 400 avanti Cristo, più o meno, adesso concedetemi tutti gli errori, 1900 anni per passare da una capacità a quest'altra. fate un po' voi, insomma, chiarate il buco nero della vita che abbiamo.
Poi Michelangelo rappresenta l'eccezione all'interno della cultura cristiana, cioè,
ce ne sono stati più di qualcuno, sì, che dopo via,
però
via.
Se noi prendiamo tutta l'antichità, la produzione enorme di statue, la capacità tecnica, la capacità artistica, è veramente una cosa di incredibile, cioè, nel senso che quello che ci è pervenuto dell'antichità ci è pervenuto perché c'era un'enorme qualità e c'era anche una grande quantità di cose, il che significa che la cultura, la capacità tecnica, l'informazione era disponibile per intere popolazioni, cioè per tutto il bacino del Mediterraneo, ben diverso ad esempio della realtà che si è avuta con l'avvento del monoteismo dopo.
Va bene Francesco, do un altro piccolo annuncio ai radioascoltatori. Io sto lavorando attorno a una rappresentazione della stregoneria, come apprendere la stregoneria e come gli stregoni hanno riappreso la stregoneria. In realtà l'unico personaggio, via pure va. No, basta levarlo, basta levare la cornetta Francesco. L'unico personaggio che ha portato la stregoneria praticamente a organizzarsi è una cosa che non è praticamente indescrivibile. Siccome è un buco nero, è un posto nero, l'unico posto nero che gli stregoni conoscono dove poter organizzare se stessi, prendo le parole da Esiodo, quando all'inizio, 6 anni fa, ho detto lagarta, Francesco mi ha guardato storto, ma io non sapevo che cosa fosse veramente.
Lagarti? O agarti?
Sì, non so che cosa fosse, cioè, il nome mi piaceva in quel momento, no? E andava bene per definire quello che a me interessava. Beh, prendendo da Esiodo invece fosse migliore usare nera notte. Perché nella notte, ricordo che è una delle 4 cose che emergono dal caos, dal caos esiodeo, dal caos esiodeo direttamente emergono 4 cose. Gaia, che è l'energia vitale. Emerge Eros, l'intento, che è la forza che muove qualunque cosa. Ed emerge Erebo è lo spazio. Ed emerge nella notte, e nella notte è il tempo. Queste sono le 4 cose che emergono dal caos, che danno il vita, che danno il via e danno l'origine a tutto quello che dopo è la teogonia. Ebbene, questa storia di Neranotte è una serie di figli, questi figli sono le sfide a cui gli uomini sono chiamati, io l'ho quasi finita di scrivere, però la mando nel gruppo paganesimo. Per cui se lo volete vi iscrivete al gruppo paganesimo e non fate altro che pescarvi i vari pezzi. Non posso fare altro, insomma, anche perché non mi sembra il caso di fare per radio, visto che stiamo ancora facendo i commenti a Eleusi e al cammino di Eleusi. Quello che noi stiamo facendo per la ricostruzione, diciamo così, dell'antico religione, dell'antico sentire pagano, chiaramente lo facciamo sia qui per radio, sia lo mandiamo nei gruppi, sia lo mettiamo sui siti. Infatti su internet voi riuscite a trovare cose che qui per radio non sono state fatte, e d'altronde anche molte cose fatte qui per radio le abbiamo messo in internet. Per esempio, faccio un esempio, abbiamo messo tutto quanto al discorso del mobbing, delle strategie anti-mobbing, l'ho messo tutto in internet e sta avendo un buon successo, diciamo, ha già arrivato oltre 1200 pagine aperte, insomma.
Sì, anche perché il mobbing è un argomento di attualità e di conseguenza anche io vedo che è un argomento che anche su Sole 24 Ore viene affrontato con una certa regolarità, proprio perché in tutta la struttura lavorativa si comincia a comprendere l'importanza, la diffusione e la codificazione di questi comportamenti, perciò qualcuno sicuramente va su internet per cercare di capire e come affrontarlo, insomma non è certo una cosa facile, perciò certo logico che se tu metti qualcosa sul mobbing sicuramente trovi parecchie persone che ne sono interessate.
Francesco, io ho messo parecchia roba e arrivano con le domande più strane, più assurde che ci siano. So, fa conto che sulla stella 5 punte, come ti ho fatto, mi viene fuori la gente con la stella come simbolo della Repubblica Italiana. cioè, capisci? Per cui vengono con tutte, sì, le cose possibili e immaginabili.
Voi che diamo via le telefonate?
Va bene, 049 700 700 049 700 838.
Se qualche ascoltatore ha qualche tematica relativa alla, pronto, trasmissione.
Ciao Giampaolo.
Ciao Claudio Francesco.
Ciao.
Se non erro, ho letto sulla rivista Newton, che è una rivista che costa anche soldi, ma ha delle forze eccezionali a livello cosmologico, parlano di 14 miliardi di anni luce dove sono arrivati a captare, diciamo, il segnale, uno strumento che vuole essere un telescopio, non so, comunque a 14 miliardi di anni luce. E altri parlano dei 14 anni. Cioè, viene da ridere. E i virus avrebbero, se non erro, 3 miliardi di anni di virus, e la Terra 4 miliardi e mezzo circa, insomma. Parlano di queste cifre. Al che, insomma, le favole sono piacevoli, per carità, però da favole a tradurle in dogma, insomma, io ho pensato sopra, insomma.
Ma loro non ci, per non gliene fregava niente, Giampaolo, capisci?
Parlare in un libro, cioè già prendere su un libro al giorno d'oggi bisogna stare attenti, figuriamoci quelli che erano scribaggiati 5.000 anni fa, o 4,
non so. Ma sai, ci c'erano dei pellegrini che andavano ai vari conventi, sì, e si mettevano le mani nei capelli perché trovavano dei classici lasciati ad ammuffire, lasciati a marcire, sì, sì, e magari avevano 18 Bibbie messi, sì, bene, sì, insomma, sì, cioè, cose così, insomma.
Va bene, vi ringrazio.
Ciao Giampaolo. Ciao, Giampaolo. Ciao.
Sì, beh, basta pensare che poi c'erano di corso che anche le opere antiche c'erano sempre qualche scrittore, qualche copista che si divertiva a correggere gli errori che secondo loro erano presenti, perciò purtroppo anche molto della letteratura antica si è giunto deformato e falsificato. E d'altronde, se quando si parte con la visione di detenere la verità, di avere la verità, si è disposti di falsificare tutto pur di dimostrare che questa verità esiste o debba esistere, insomma. E perciò anche chi ha trascritto il mondo dell'antico ci ha messo parecchi errori, proprio intenzionalmente, perché non gli sembrava vero di poter correggere.
Sì, si sono state trovate interpolazioni a Platone, messe delle frasi messe dentro, insomma, cioè aggiunte, cose che non avrebbe mai detto, cioè, ne hanno fatte effettivamente di tutti i colori, e credo che i filologi ci stiano ancora lavorando per sistemare ciò che è originale da ciò che non è originale. L'unica cosa è che oggi come oggi i filologi riescono a effettivamente a trovare le differenze nelle varie frasi, cioè ci sono le persone che si studiano forma della lettera per forma della lettera, non solo il contenuto ma anche le forme delle lettere, per cui in effetti riescono a risalire a tutti gli errori, cioè tutte le cazzate messe dentro.
E d'altronde l'opera di ricostruzione dell'antichità è ancora di impegnato.
Sono Antonio da Cittadella. E niente, volevo così, non so se posso dare un consiglio o qualcosa di questo genere qua. Con tutta la mia calma, cioè non ho niente da dire, anzi vi ascolto quando posso, io sono di religione cristiana, però trovo che gli argomenti che voi affrontate siano anche interessanti. Un consiglio che magari potrei dare è che delle volte mi sembra che usiate dei termini, degli aggettivi per confrontarvi con un'altra religione, che è quella cristiana, un po' troppo pesanti, e questo magari può creare una certa una certa rabbia nei confronti di chi magari le
pensa in effetti, però sai, ascolta, sai, e pensare alle donne con ferro rovente nel culo e pensare che gliel'ha ordinato il Gesù di Nazareth a infilarglielo, o il Dio dei cristiani che non doveva lasciare una strega viva. Lo so che è pesante usare questi termini, ma sai, un ferro rovente nel culo fa molto più male, e anche ardere sopra una pira fa un po' malino, insomma.
Sì, volevo dire,
quando voi parlate degli dei, quelle cose qua, io sono ignorante in campo, quindi ascolto volentieri, però magari come me possono ascoltare anche altre persone che non la pensano come voi, che però quando sentono certi aggettivi possono dire vabbè, cosa ascolto sti qua a fare, che mi vengono in
nervoso. Secondo te come possiamo trasmettere il dolore della vita che le cose hanno provocato?
sì, per carità, forse usando degli aggettivi diversi, come spacciatore di eroina, e non ha tanto significato.
Sai, il fatto che la religione sia l'oppio dei popoli e che la psicologia, psicanalisi abbia scoperto come la religione monoteista sia effettivamente una forma di oppiaceo, cioè perché va a lavorare sui stessi ricettori sinapsici, no? Sui stessi neuroni, e non è una cosa nostra, è un dato di fatto, insomma. Che dopo questo non faccia piacere a un cattolico, non ci possiamo far niente, cioè non posso nascondere la realtà delle cose, capisci? O dargli un'altra salsa.
Non sto dicendo che dovete nascondere, capisci? Qualcosa, dico che magari potreste creare più interesse anche in altre persone.
Ma non è mica il nostro problema questo.
Come?
Dimmi.
Ah, scusi. E quindi creare una certa maggioranza di persone che magari vi seguono.
Sì, va bene.
Così.
Sai, sembra quasi di voler ammagliare le persone per avere dei seguaci, insomma, non è molto bello, Cioè non è una cosa che a noi ci piace questa, sinceramente. Cioè, pensiamo che dire le cose per ciò che sono e con l'animo che noi abbiamo, con cui percepiamo il mondo, percepiamo il dolore, percepiamo la vita, sia un messaggio più positivo rispetto alle persone che sentono l'anima delle cose, anziché cercare di convincere attraverso la ragione che forse la loro religione non va bene, anche perché una religione si sente col cuore più che non con la ragione, insomma. Ho visto, ok.
Sì, grazie.
Ciao.
Sì, abbiamo visto anche le persone che arrivavano non avevano neanche letto alcuni passi dei loro stessi Vangeli, cioè si stupivano che noi citavamo dei passi dei Vangeli che loro non avevano letto, poi li mostravamo sulla loro Bibbia e effettivamente rimanevano stupiti. Cioè una religione, un sistema religioso non si ascolta con le orecchie o con la ragione, si ascolta prima col cuore e dopo si ascolta, dopo si definisce con le parole. Pronto?
Claudio?
Dimmi.
Ciao Claudio, sono Riccardo Rosà.
Dimmi.
Volevo farti i complimenti per la trasmissione, come al solito.
Grazie.
Più che interessante, scusami anche.
Sì.
Volevo intervenire a proposito del passaggio di parole dell'intervento precedente, che non mi trovo assolutamente d'accordo, perché come hai detto te, se tu non racconti favole, racconti dati di fatto, quindi per quelli che sono, per quello che sono, quindi non hai bisogno di usare termini moderati o morbidi, cioè tu dici, stai dicendo le cose per come sono state, per come sono avvenute, quindi a mio avviso non c'è nessun bisogno di ammorbidire la medicina, insomma. Anche perché se si vuole appunto fare in modo che le coscienze si risveglino e che la gente, un certo tipo di gente, apra gli occhi e veda le cose per quello che sono, l'unica maniera è quella, insomma.
Parlare al cuore, sì, non alla ragione.
Posso capire che magari posso disturbare, per quello che è proprio quello il sta a indicare che un certo tipo di cose, perché se le cose non dessero fastidio, vuol dire che cascano nell'indifferenza totale, ma non sono neanche in grado di muovere.
Certo.
Le cose che dici, io penso che a buon intenditore poche parole e hanno un effetto dirompente per tanti versi, perché vanno a scalfire corazze che si sono create, si sono state impartite da secoli, diciamo, di ideologie, di teorie che sono state imposte
indubbiamente.
Da soggetti passivi, non da soggetti attivi.
Certo.
Ecco.
Certo.
Io per darti un flash, te l'ho chiamato molto tempo fa a proposito del trattato sul mobbing che trovo.
Sì, sì, e lo trovi tutto in internet adesso.
Sì, sì, me lo sono già scaricato, okay. Ovviamente. Però me lo tengo come un bel mecum che al di là del contesto preciso sul mobbing va bene.
Serve per tutta la vita, allora.
La situazione, certo, della vita, sì. E un'ultima cosa, dopo non voglio rubare tempo a altri interventi, se puoi dare qualche indicazione su libri, sul paganesimo, che io ho preso qualcosa, ad esempio ho preso un libro della Mondadori che parla di Jung, del filosofo tedesco, che aveva può che fare con queste teorie,
sì,
diciamo.
Con gli archetipi.
C'è anche una corrente che si rifà, esatto, sì, si rifà a lui.
Certo, Hillman, se tu compri i libri di Hillman, Hillman si rifà tutto al paganesimo e tutto a Jung, cioè lui praticamente riporta quello che è il paganesimo come necessità di riconoscere gli dèi dentro di noi, no? Cioè le forze dentro di noi, e si rifà anche a Jung, agli archetipi junghiani.
E quindi, diciamo, leggendo Jung non vado fuori strada.
Ma non vai mai fuori strada leggendo, amico mio, qualunque cosa leggi, dopo è la tua capacità critica, no? Che ti serve, capisci? Leggendo non si va mai fuori strada.
Io per esempio, l'avevo già detto, sono un ottimo lettore, un conoscitore e lettore soprattutto di Rosso, te ne avevo già parlato,
sì.
Conoscevi anche tu. E adesso sto forzando appunto anche questo tipo di teoria di idee, ecco,
sì, sì.
Volevo appunto se potevi dare qualche riferimento.
Ma tu hai detto che appunto sei letto qualche rotta, già un autore.
Ho dedotto il
guarda,
è ricchissimo di.
Guarda che ultimamente è uscito anche Auger, il genio del paganesimo, che è molto buono, eh.
È scusami, il genio del paganesimo.
Sì,
Auges,
sì, edito
Bollate Boringhieri.
Bollate Boringhieri.
Ah, Bollate Boringhieri.
È un libro abbastanza costosetto, ma d'altronde ho.
Certo, beh, ma.
Cioè, secondo me li valeva tutti. Io l'ho letto e li valeva tutti,
Va bene, continua ad ascoltare.
Grazie. Ciao.
Ciao.
No, effettivamente ci sono alcuni libri che costano anche abbastanza. Qual è l'ultimo che ho letto io, Francesco? quello del sul mito.
Di Hübner, La verità del mito.
La verità del mito di Hübner, non so quanto costi, ma deve costare parecchio, però vale la pena di leggerlo.
46 euro costa.
Vale la pena di leggerlo.
Sì, no, ma infatti è un testo che è uscito nel 91, che però, dal punto di vista dell'interpretazione del mito,
ciao, dimmi,
offre parecchi elementi.
Devo mandare i titoli a Sirles, il libro di Sirles,
sì.
Ho preso.
L'hai presa?
Sì. E dopo ho preso anche Gese 3, The Red, Gese 3, autori, Gese... Valterotto, i miti e le usini.
Allora, sì, i culti dei misteri.
Sì.
I culti dei. Si era presente.
Sì,
a parte che di quel testo di positivo c'è solo l'intervento di Otto, a mio avviso. Comunque.
Sì, comunque, dopo De Hillman e Miller, Il nuovo politeismo.
Quello è un ottimo testo.
E dopo l'ultimo della serie Liguori, credo stamattina. Edizione Liguori, ma adesso non mi ricordo più il titolo. Perché la borsa è quella sotto, no?
Ho capito.
Ma l'edizione è quello di Nuovo Politeismo di Miller. Tu hai trovato l'edizione di Comunità, quella vecchia, o una ristampata?
Sì.
Sì, perché purtroppo non l'hanno più ristampato.
Infatti ha detto anche il commesso, che è vecchia, insomma. E è copertina con tre statue di nudi, insomma.
Sì, esatto, sì, appunto sono tre, che era un po' amarsi, appunto, i suonatori,
esatto,
di flauto.
Esatto,
sì. È l'unica edizione che stranamente che è uscita in Italia, è proprio quella, perché altri libri di Hillman li hanno tutti ristampati, quello non l'hanno più ristampato.
Di Hillman ho quasi tutti di Hillman, dei Jung, voi archetipi dell'inconscio collettivo, miti e dei Kereni, no, abbastanza anche dei Kereni. Mi manca gli eroi della Grecia, se no, dopo voglio leggere La strega bambina di... sono arrivato al punto, voglio fare, ho detto, mi so buon fare gli uccelli, no? Come dire,
sì.
qua palta, qua
certo.
Sì.
E da quel punto, il balivo, seria stare le compri,
da fuori di testa,
era messa in una torre torturata, brusama, ed è fuori,
esatto,
fuori proprio del testo.
Sì,
è che c'è un romanzo, ma comunque...
Vabbè, sulla storia vera,
Sì, sulla storia vera,
Dopo, De Lombardi, sette niente, sì. Conosci tu...
De Lombardi,
Lombardi, il filosofo, la strega, il filosofo...
No.
No, Lombardi Radice?
No, si chiama Lombardi da Cortina, le cose Cortina, il filosofo e la strega.
No, ma non deve essere il mago e il filosofo,
no, no, il filosofo e le streghe, insomma, la stregoneria, roba così. Comunque parla di
No, no, mica non lo conosco mica. Cortina editore.
Sì, dei Lombardi.
Ma guarda, non lo conosco. Beh,
vedremo di trovarlo.
Filosofo la strega.
Qua, ma adesso per un tempo
non ti preoccupare, adesso no, dovevamo anche chiudere.
Ho perso appunto.
Sì, appunto. E niente, ho preso un po' di libri dopo.
Benissimo.
Greca. Mi piace molto, molto storia greca, romana, di cioè del paganesimo, appunto il paganesimo, il politeismo, così. Mi attrae proprio, cioè, quando anche a Guati, io guardo.
Beh.
È tutto un altro mondo, è un mondo più. Sì. Cioè, chiaro, dice, no?
Parla più all'anima che non al monoteismo.
Chiaro, asciutto, solare, va bene. Caldo,
no? Devo metterti giù,
sì.
Non arrabbiarti, dai.
No, 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 no.
Grazie, sì. Ciao.
Ciao, ciao.
Niente, dobbiamo chiudere qui la trasmissione perché metto su una pubblicità a pagamento, giustamente, poi c'è
sì, beh, avvise qui. Io ricordo soltanto appunto domani sera a San Drigo, 20:30, Biblioteca Comunale, beh, a giovedì prossimo.
Vi ricordo che alle 19 sono ancora in radio, Ciao.